sia alla fine non tanto di malware, ma di Facebook, questo sì, no? Cioè, sì. L'intelligenza artificiale, l'altra cosa di cui parlano tutti quanti. Il copyright, secondo me, noi siamo rimasti come i giapponesi sull'isola.
Sì, noi siamo ancora là.
Là dicendo sì, ma guarda che poi
c'è copyright, c'è la licenza libera, ma quello sicuro, ma sicuro che vuoi la licenza artistica, guarda che non è GPL compatibile
per esempio. A proposito di licenze non GPL compatibili, o meglio non compatibili proprio con niente, sappiamo che la Nintendo è sempre stata parecchio aggressiva sull'utilizzo del copyright.
Sì, diciamo in generale queste ditte che producono, che guadagnano tipo con i giochi, perché la Nintendo fa le console, però questa è una già nota, le console sono vendute se non sotto costo quasi a prezzo di costo, perché sì, le compagnie guadagnano con i giochi, quindi ovviamente loro sono molto molto sensibili alla pirateria per quanto riguarda questi giochi, e quindi sono a qualunque cosa è protetta da copyright.
Certo.
Quindi ditte come la Nintendo era abbastanza ferrea da questo punto di vista, non hanno mai esitato ad attaccare chiunque condividesse pezzi dei propri prodotti. Come pezzi potrebbero essere semplicemente tipo manuali per i giochi, immagini, cose prese dalle loro dai loro prodotti senza ottenere senza ottenere il permesso. E tra questo anche sono stati attivi anche per quanto riguarda appunto la pubblicazione su YouTube di questo materiale. Una cosa su cui però la Nintendo, ma come anche le altre compagnie che producono giochi eccetera, non hanno mai, generalmente non attaccano, sono i cosiddetti let's play.
Sì.
Let's play cosa sono? Let's play sono praticamente che tu giochi e ti filmi mentre giochi, quindi sostanzialmente tu nel video si vede la persona che gioca. Ora, siccome questo è stato considerato dalle ditte sostanzialmente come una forma di marketing, perché certo, fare vedere una persona che gioca non è che in realtà viola il copyright di niente, perché non è che tu sei interattivo con quel gioco, fai vedere com'è il gioco,
sì,
è una specie di pubblicità, quindi loro, diciamo, da questo punto di vista hanno sempre chiuso un occhio. Ora, questo la Nintendo, cambiamo piattaforma. Dicevamo, i let's play sono pubblicati su YouTube, per esempio YouTube, per esempio, diciamo in massima quantità, perché YouTube certo, è quella più diffusa. YouTube praticamente ha una sua policy sul copyright. La policy di copyright di YouTube è banalmente semplice: mi dici che tu sei il supposto proprietario del copyright, mi dici guarda che l'utente sta violando il copyright, ok, tiro giù tutto. Qui, diciamo, come dire, non si può considerare questa cosa, si può considerare efficace, non molto articolata, ecco, non molto ragionata, è del tipo ci vado con l'accetta, tu sei il detentore di copyright, ok, mi dici che deve andare giù, va giù. Il problema nasce quando magari tu non sei il detentore di copyright, ma ci sembri soltanto.
Ah.
Questo è un caso che è venuto fuori molto recentemente, cioè qualche giorno fa, e riguarda uno youtuber tedesco che pubblicava i let's play di giochi Nintendo. E a un certo punto questo tizio si è visto recapitare delle mail di diffida,
sì,
in base al DMCIA, cioè al DMCA, cioè il Digital Millennium Copyright Act, di non pubblicare materiale coperto dal copyright Nintendo, altrimenti avrebbe c'era una violazione di copyright, quindi avrebbe avuto le conseguenze, e contemporaneamente i suoi video venivano tirati giù da YouTube.
Sì.
Quindi apparentemente esattamente quello che succedeva con una legittima richiesta dal parte del detentore del copyright. Ora, siccome però questo youtuber sapeva benissimo che la Nintendo non attaccava i let's play,
sì,
allora invece di rimanere passivo, come probabilmente chiunque avrebbe fatto, perché ovviamente una richiesta da un avvocato di una ditta di quelle dimensioni sono perlomeno problemi, ha cominciato a in un certo senso informarsi, reagire, fino al punto di contattare direttamente la Nintendo. da cui ha dedotto che la persona in questione, che effettivamente il nome con cui si firmavano queste cose era una persona che effettivamente collaborava con la Nintendo, gli ha confermato che in realtà quelle mail non venivano da loro, cioè che l'indirizzo email da cui venivano non era un indirizzo legato a Nintendo. Quindi sostanzialmente la persona in questione, chiunque fosse una persona vera, un gruppo, una cosa, in realtà stava soltanto impersonando un avvocato della Nintendo, ma non era la Nintendo.
Sì. Ora, da una parte questo no configura quindi come vorrebbe dire, ma quindi la Nintendo, che se ci ho capito bene c'è la causa facile, non si arrabbia quando qualcuno, no, in qualche modo ne usurpa la posizione. Dall'altra forse va detto che in effetti non è nemmeno così chiaro che questa persona abbia proprio davvero impersonato la Nintendo, perché in effetti è vero che faceva delle richieste di indicizzazione a Google, ma non saprei se, come invece capiterà a un altro personaggio di cui parleremo più avanti nella nostra puntata, abbia davvero mai giurato di essere un rappresentante della Nintendo, perché mi pare di capire che i modi che la deindicizzazione dei contenuti per motivi di copyright sia qualcosa di molto facile e di già molto abusato. Allora, da una parte ho detto che in questa scena io non ho capito se il tizio chiedeva in cambio dei soldi o se era semplicemente un eroe del trolling. Cioè, questo qua cancellava i video per il gusto di cancellare Let's Play e quindi
allora,
stava di fronte
a questa cosa non
diciamo un rompiscatole dei bei tempi, realtà, di quelli che c'erano una volta.
In realtà la cosa non si capisce perché la questione era le richieste erano fatte come richieste di come minacce per come minacce per quanto riguarda il copyright, per cui in realtà la cosa non è andata avanti perché praticamente dopo che il tizio ha fatto Nintendo gli ha detto che non veniva da loro, lui ha continuato, dopo aver informato il troll in questione di questa cosa, lui ha continuato a fare richieste fino a che si è ritirato dicendo che altri avvocati della Nintendo l'avrebbero contattato. Quindi è rimasta così in aria la cosa. Tutto sempre scritto in burocratese, come linguaggio d'avvocati, eccetera. Cioè il troll ha continuato la finzione fino alla fine, staccando semplicemente dicendo che sarebbe continuato questa cosa da parte di altri avvocati. Che cosa fosse il guadagno del troll non è chiaro. Generale, la questione, analizzando la questione in generale, questi copyright trolls alla fine chiedono dei soldi per stoppare le richieste. In realtà qua non ci siamo arrivati, perché alla fine il tizio si è tra virgolette ritirato promettendo ulteriore lotta, però senza andare avanti. Però qua questa storia è fatta da due storie, come dicevamo. Una è quella dei fatti che sono avvenuti. C'era un troll che stava cercando di probabilmente alla fine ottenere dei soldi o qualcosa da questa persona, perché se no gli buttava giù tutto il suo canale YouTube sostanzialmente a colpi di richieste di copyright. Ma la storia su cui noi dobbiamo riflettere forse di più è l'altra a cui tu accennavi,
sì.
Cioè il fatto che YouTube in questa storia è completamente stupido. Studio in senso tecnico, cioè nel senso che sì. non alle richieste di copyright di oscurare un video per ragioni di copyright da parte del supposto detentore di copyright, non è stato fatto nessun controllo se chi dichiarava di essere il detentore di copyright era veramente il detentore di copyright. Cioè semplicemente è bastato fare una...
Francamente non so nemmeno se era fatta una verifica che almeno esistessero almeno per gli aspetti oggettivi. Cioè quindi ok, magari non c'è l'intestatario, ma almeno il video c'è una violazione di copyright, perché quello è l'altro aspetto chiave.
E in questo caso apparentemente no, perché questo tipo di video era tollerato dalla società.
Esattamente, no? È interessante questo aspetto, quindi perché comunque il copyright è violato quando l'altra azienda non è d'accordo, cioè fai conto che magari quelle due si sono parate tra di loro e si sono messe d'accordo e quello l'ha pagato, no?
Esatto.
Quindi, no, diciamo sì, ok, c'è stata una ho utilizzato il copyright di un altro, ma c'è stato un accordo, no? Invece in questo modo tu lo cancelli comunque il video, no, quindi a questo punto non vale niente, no? Diciamo, questo c'è il video di Sanremo con una canzone, io quella faccio cancellare.
Nel mondo reale è come se io all'interno di una pago la SIAE per un concerto, poi mi viene uno che dice: io sono un ufficio della SIAE, dovete spegnere altrimenti mi dovete pagare.
Sì. Sì, o come se ti trovano fuori dal supermercato con le buste con il cibo e ti dicono: ah, questo è furto, no? Questo prima questo era il cibo del supermercato, ora ce l'hai tu, quindi sei rubato. Dice: aspetta, ma l'hai controllato se l'ho pagato? Perché
appunto,
se l'ho pagato non è più furto,
appunto. Quindi in realtà il posto sta qua, è come se YouTube, che in questo caso è chi doveva fare il controllo, semplicemente ha creduto al tizio che diceva: tu l'hai rubato, ma senza fare nessun controllo.
Certo, e quindi questo si conferma come un altro dei modi in cui il copyright e la censura vanno davvero di pari passo, non soltanto nel senso che la produzione del copyright alla fine è una forma di censura che va a censurare tra l'altro in genere contenuti validi, mentre tipicamente ben altro trattamento hanno i contenuti che più meriterebbero, se proprio, no? Altre forme di comunque limitazione della diffusione, ma anche nel fatto che il copyright si presta, proprio per questa prontezza con cui ci si agisce, ad essere uno strumento disponibile a chi vuole censurare. Questa è una storia che noi già conosciamo.
Sì, ma questa è una questione che appunto abbiamo già segnalato abbondantemente. In Italia lo conosciamo in particolare,
sì,
perché abbiamo un sistema innovativo venuto fuori nell'ultimo anno, di cui abbiamo abbondantemente parlato, che sì, sembra fatto apposta per queste cose, cioè che tu butti giù tutto, altrimenti succede qualcosa di terrificante, e va bene così.
Questo sistema, sì, in generale, se voi provate a, se scrivete su Google tipo rimuovere contenuti indesiderati, trovate un mare di persone chiaramente che si dedicano a questo come lavoro. Se ne aprite alcune delle homepage, notate come quasi mai, alcuni dicono tipo rimuovere contenuti diffamatori o alludono al fatto che voi avete degli ottimi motivi per cui quei contenuti è giusto che vengano tolti,
sì,
mentre in altri casi semplicemente parlano di contenuti indesiderati. Ora, le cose che tu non desideri, tu hai sicuramente detto che tu te le tolga da casa tua, mentre è meno comprensibile il fatto che tu le voglia togliere da casa mia.
Esatto.
Eppure, diciamo, no, questi siti che a volte, diciamo, alleggiano più sul legalese, no? Quindi sembrano più tipo degli studi legali che ti dicono: guarda, siamo degli studi legali specializzati nel fare causa per diffamazione, una roba del genere, alludono. Mentre altri la buttano più sul tecnico e dicono tipo: guarda, noi facciamo in modo che una certa pagina non compare più su Google. L'abbiamo visto in azione un po' di tempo fa in una vicenda che riguardava il sito notav.info. L'articolo in questione era un articolo del 2020, ma che poi, diciamo, era stato successivamente oggetto, diciamo, l'azienda non aveva gradito, e a febbraio 2022 si era capito di più, e la situazione era questa. In questo articolo la notav.info denunciava cosa era Area SPA, un'azienda che effettuava tecnicamente servizi di intercettazione in collaborazione con la Polizia di Stato contro il movimento Notav, e ne mostrava i legami sospetti con, diciamo, per esempio con il regime di Assad, o mostrava i legami che aveva con Hacking Team, e ricordava, insomma, chi era Hacking Team anche dal punto di vista delle persone, i legami con il regime di Al-Sisi, insomma, ne denunciava i legami con soggetti chiaramente deplorevoli, e quindi la poca rispettabilità di questa azienda che a quel punto interveniva cercando di far rimuovere quell'articolo di Google, prima con le buone, quindi proponendo a loro di farlo volontariamente, quindi dicendo: perché non vi delistate da Google? L'articolo lo potete tenere, per noi non fa niente, però lo potete delistare, perché loro gli dicono: però l'articolo se dice delle cose che non ti sembrano vere, mandateci una richiesta di correzioni, cambiamo sul contenuto. Ma a quel punto hanno giocato una carta diversa, che si basava sull'utilizzo proprio delle norme del copyright. Quindi l'idea era di segnalare l'articolo come un articolo che viola il copyright, e uno si potrebbe chiedere: ma come si fa a dire che un articolo viola il copyright quando non lo viola? Cioè, se un articolo è frutto di una mia ricerca originale, o anche non originale, ma poi riespressa con parole mie, come fa a essere violazione del copyright? Ma è semplice, basta che tu crei un altro articolo e lo predati. Tanto chi controlla se poi quell'articolo è davvero stato predatato oppure no? E poi segnali per violazione di copyright. E a quel punto riesci a ottenere il delistamento per motivi di copyright. Non so se puoi andare anche oltre al delistamento e andare a quel punto anche tipo a chiedere la chiusura del sito per motivi di violazione del copyright. Vabbè, e del genere. Fatto... Ed è complicato poi dimostrare che quell'articolo in realtà l'hai scritto tu. Cioè, che faccio? Rimando, ho degli appunti su carta, ti mando le foto degli appunti scritti con la biro.
In realtà diciamo, sarebbe dimostrabile, ma è dimostrabile dopo una causa legale bella lunga.
Certo.
Che è anche probabilmente il motivo per cui hanno semplicemente, in casi, questi casi, semplicemente chiedono il delisting, perché il delisting è una cosa tanto scema che da una parte Google non fa indagini, dall'altra parte nessuno per una cosa del genere farebbe denunce. Quindi diciamo, in questa maniera è facile, tu mi porti una provetta che sarebbe facilissimo da falsificare e
ottieni però subito un vantaggio, però che non è completo ma è buono. Non è
completo, però è un vantaggio facile, che nessuno, diciamo, si infilerà nei problemi per questa cosa.
Sì. Quindi il copyright come strumento di censura. A proposito, rimanendo nel tema copyright, ma passando al tema dei regali di Natale, abbiamo un regalo di Natale che finalmente la Serie A ha ricevuto. Quindi, insomma, se siete appassionati di calcio, potrete rallegrarvi.
Certo, la povera Serie A, che di solito naviga sempre nelle peggiori acque, riceve un regalo da parte dei giudici di Milano, che sostanzialmente stabiliscono che hanno ordinato sostanzialmente a Cloudflare di bloccare tutto il contenuto di streaming dei match della Serie A. Ora, sostanzialmente, se vi ricordate, Cloudflare, ne abbiamo parlato quando parlando del Piracy Shield, perché questo è l'argomento, Cloudflare era una delle ditte che si era sostanzialmente rifiutata di aderire al Piracy Shield, anche perché come funziona Cloudflare, obbedire alle regole del Piracy Shield è oggettivamente molto complesso, con molti effetti collaterali. Se vi ricordate, tempo fa ci fu un grazie al blocco di un IP di Cloudflare, smisero di funzionare i Google Drive, tutta una serie di siti e cose, perché appunto il Piracy Shield aveva, tra virgolette, operato e aveva bloccato degli IP di Cloudflare. Ora, sostanzialmente, questa cosa è andata avanti perché la Serie A si è ha fatto un esposto per questa cosa, dicendo che Cloudflare non collabora.
Sì.
Con questa cosa, e i giudici di Milano hanno sostanzialmente confermato questa cosa, cioè sostanzialmente hanno confermato che i servizi Cloudflare sono strumentali ad abilitare il sistema di streaming illegale delle partite di Serie A. Quindi quello che viene chiesto è che Cloudflare agisca, sì, per non risolvere i nomi dei siti che fanno pirateria online, e che faccia tutto quello che prende nelle sue disponibilità per impedire la trasmissione di streaming online di queste cose.
Sì. Ora diciamo, qui la cosa non impone a Cloudflare di aderire a Privacy Shield, anche, sì. No? Diciamo, anche questa sentenza non dice questo, e quindi non dice che Cloudflare d'ora in poi dovrà censurare entro i famosi 30 minuti, ma si limita a dire che però Cloudflare, ok, non deve non necessariamente deve fare questo dentro 30 minuti, però a quel punto su comunicazioni che evidentemente poi viaggiano su altre tempistiche, dicono comunque che Cloudflare deve cessare la fornitura dei servizi di CDN, DNS autoritativo e reverse proxy a chi offre quei servizi abusivamente. Ora non si capisce bene la questione quale è, cioè non sono sicuro di aver capito, cioè la questione qual è si capisce, ma come farà questo a funzionare, nel senso, dopo che sono stati, quando parte, diciamo, la partita e quindi viene rilevato quel sito, e diciamo a quel punto un sito viene segnalato come un sito che trasmette contenuto illegale, Cloudflare dovrà cancellarlo, ma cosa impedirà a questa persona di creare un nuovo account alla prossima partita, che è stata da sempre finora la strategia?
Vabbè, è la solita storia di che si colpisce, ovviamente, perché loro dicono di fare tutto quello che è nelle disponibilità di fare. Ora, ovviamente, quello che dici tu è ovvio che verrà fatto, e certo, l'idea è che comunque venga considerato, cioè questa cosa serve a fare sì che Cloudflare, che diciamo dal suo punto di vista è semplicemente un intermediario, venga considerato uno dei colpevoli della situazione. Questa è la questione. Questo ordine sposta Cloudflare da un ruolo di intermediario passivo a un ruolo attivo, cioè sì, Cloudflare non può fare finta di niente, ma deve intervenire. Quindi quando questi cambieranno di DHCP, Cloudflare si deve mobilitare per interrompere lo streaming illegale.
Sì, al riguardo mi sembra anche significativa l'espressione dell'Agicom, che su cui sentenza si basa, che negli accertamenti preliminari aveva dichiarato in materia di diritto d'autore, i nostri accertamenti in materia di diritto d'autore hanno evidenziato che la grande maggioranza dei siti web che diffondono illecitamente contenuti su reti di comunicazione elettronica utilizza i servizi della società Cloudflare. Ora, secondo me questa è una definizione interessante, perché io me l'ero guardati in realtà la lista degli IP bloccati da Privacy Shield, che è qualcuno si è preso la briga di raggrupparla per provider, e assolutamente Cloudflare non era tra i primi nomi. Il grosso dei primi provider erano provider di, i nomi erano chiaramente, diciamo, se non cinesi, erano comunque dell'area asiatica, avrei detto, erano dei nomi che non mi sembravano in inglese, ecco, e non era il nome di Cloudflare quello che compareva né al primo posto, ma semmai nemmeno nei primi tre posti, se mi ricordo bene.
Cloudflare, ma quello, questa cosa compare come CDN
o anche come DNS, sì, perché in effetti qui dice utilizza, cioè dice che la grande maggioranza dei servizi ha qualcosa a che fare, cioè in effetti la frase non dice che il grosso di questo sistema è Cloudflare, dice che il grosso di questo sistema ha a che fare con Cloudflare. Però ricordiamoci che Cloudflare è un soggetto banalmente grosso su internet, cioè il grosso dei siti che io visito ha a che fare con Cloudflare, ma qualsiasi cosa fai più o meno, cioè quando è, cioè, alla fine il mondo sta in mano a 10 cloud, grosso modo, una grossa quantità dei siti, tra l'altro proprio quelle di fascia medio piccola, è la fascia in cui Cloudflare ha delle grossi segmenti di mercato. Quindi l'osservazione, che sembra un'osservazione che va a dire abbiamo beccato che sei tu, in realtà non tiene conto, no? È come se dici, guarda, abbiamo notato che la maggior parte dei serial killer utilizza una marca di scarpe famosa. Dici, ho capito, però no, nel senso, le marche di scarpe non è che sono tantissime, non è che poi è colpa mia se quelle si mettono le scarpe mie. Quindi no, questa osservazione sembra ignorare di nuovo la realtà di come è fatto l'internet, cioè con una grossa concentrazione, che secondo me è stata la caratteristica chiave tutta la vicenda Privacy Shield. Cioè Privacy Shield sembra essere stato fatto da persone che hanno letto come è fatto internet sul libro di scuola e non l'hanno mai visto davvero, non si riesce a concepire alcuni dei assunti dell'implementazione. Fatto sta che sicuramente i tribunali stanno supportando l'attacco contro
quali italiani,
i tribunali italiani lo stanno supportando da parecchio tempo questo attacco, anche da prima di Privacy Shield, direi.
Da notare infatti che questa cosa, tra l'altro, ed è anche abbastanza interessante, ovviamente si applica sul territorio italiano. Cioè, non è che Cloudflare ha qualche, tranquillamente continuare a fare quello che vuole senza controlli ovunque, tranne che sul territorio italiano.
Certo. certo. Ma insomma, è bello sentirsi importanti nell'internet moderno. E ancora, dall'argomento del copyright noi ci spostiamo a le diciamo abilità informatiche di base, com'è che si chiamano, tipo l'esame di idoneità che fai all'università,
quella la patente elettronica, la patente come si chiamava,
la patente... sì, no, vabbè, no, la patente elettronica, però vabbè,
come
quello,
si chiamava quello. Quella cosa che...
c'era la patente elettronica del computer,
la patente elettronica del computer, sì.
Un termine meraviglioso, sembrava uscito da, cioè, da una riattualizzazione di Fantozzi in salsa anni 2000, ma qui andiamo a sfatare alcuni luoghi comuni e a confermarne altri su nativi digitali versus boomer.
Scusa, hai appena detto che quelli che hanno sviluppato per Easy Shield sono... non sì. sono in grado di, non hanno visto internet,
sì,
ora
sì.
ti lamenti che le persone... sulle capacità informatiche delle persone. Oggi siamo,
no,
di,
io constato oggi siamo, solamente.
Oggi siamo di critica, eh.
Ci
siamo svegliati storti.
Oggi. Oggi, se era oggi solo il problema, era una trasmissione, diciamo, serena da ascoltare, una trasmissione paciosa. Invece qui prendiamo un sondaggio dal Regno Unito che ci dice... 3 adulti su 10 non sanno cancellare le informazioni personali al loro dispositivo vecchio. Ti aspettavi di più o ti aspettavi di meno?
No, ma aspettavo di più.
Tu ti aspettavi tipo il 50%?
50%, diciamo, forse anche più del 50%, che non ho essere idea. Cioè, in base alla mia esperienza personale, la quasi totalità non ha idea.
Sì, e qui poi andiamo avanti. In realtà questa parte devo dire non particolarmente interessante statistica, ma alcune dopo invece un pochino di più lo sono. Ad esempio, qui dice circa il 70% delle persone adulte nel Regno Unito dice che sì, cancellare le informazioni personali da un dispositivo è importante, per esempio quando lo devi cambiare, se lo vuoi cedere ad un'altra persona, no? Magari te ne prendi uno nuovo. Qui la cosa era chiaramente correlata col periodo natalizio in cui tante persone comprano dei nuovi dispositivi, li ricevono eccetera eccetera, e quindi poi magari, no, c'è questa catena con cui tu cedi col tuo vecchio ad un'altra persona e quindi dice, ma tu ce li cancelli i dati prima di darli ad un'altra persona. Il 70% delle persone dice che in effetti è importante, andrebbe proprio fatto.
E quindi quindi in quanti l'hanno fatto?
Mentre il 24% dice il 100% dice che andrebbe fatto, ma il 24% dice che è troppo difficile farlo. Ok?
Sì, nelle statistiche c'è pure il fatto che la risposta alla domanda ma quanti l'hanno effettivamente fatto ricevendo un device nuovo? La risposta è il 20%.
Ah, sai, sicuro non l'avevo letta. Ah, è vero, è vero.
Sì, che sembra che 3/4 delle persone hanno avuto, cioè solo 1/5 delle persone hanno cancellato i dati perché sono preoccupati delle loro informazioni personali. Quindi in realtà, nonostante il 70% è convinto che vanno cancellati, in realtà sono molto di meno quelli che effettivamente l'hanno cancellati.
Certo, vabbè, quello è sempre il si dovrebbe. Sì. Ma questa statistica cambia non di poco se andiamo a guardare le fasce di età. Quindi, per esempio, nella fascia 18-34, il 14% delle persone dice che loro non lo ripulirebbero. Non gli interessa.
Ma dichiaratamente, cioè non dichiaratamente, gli interessa ripulirlo.
Non mi interessa ripulirlo. Mentre se andiamo nella fascia over 55, lì questa percentuale scende al 4%.
Ora questo è abbastanza controintuitivo, perché l'immaginario collettivo vorrebbe che ci siano dei giovani che stanno nativi digitali, che sanno tutto dei dati della cosa, e gli anziani che poverini stanno là, sì, a cadere in una truffa telefonica tiro l'altra perché, sì, diffonde i loro dati e
il loro password è 111.
Torbi, diciamo. Sì. E invece questo studio che hanno fatto, questa statistica che hanno fatto, sembra proprio l'opposto. Cioè sembra che la fascia più giovane della popolazione sia alla fine quella più menefreghista nei confronti della protezione dei dati.
Sì. Sì.
Cioè, perlomeno indipendentemente se andiamo a guardare le capacità o meno di farlo,
sì,
comunque sono quelli meno interessati, cioè c'è una percentuale minore di persone interessate a cancellare i dati.
Sì, nonostante vi abbiano per vari motivi, diciamo, anche comunque una grossa esposizione, no? Per certi versi, comunque, se sei giovane e ti immagini di vivere ancora a lungo, diciamo, spesso l'esposizione ai dati è qualcosa che riguarda soprattutto il tuo futuro, no? Quindi, sì, magari non nel breve termine, ma nel medio termine sì. E in genere le persone giovani, come dire, questo dovrebbero vederlo come una cosa più grande che non le persone più, più anziane, ma invece le cose sono diverse. Proseguiamo sulla scia delle notiziole, perché prima abbiamo parlato di chi impersonava la Nintendo. Però va detto, io ho molto apprezzato, infatti ho cercato di dirlo, ma poi mi hai un po' censurato cambiando discorso. Io ho apprezzato il fatto che eravamo di fronte a un troll vecchia scuola, cioè penso un po' di tempo fa, nel contesto di un diciamo di un momento di creazione artistica a cui forse eri presente anche tu, c'era capito di dover spiegare come funzionavano gli Air Quartz, ok? Ora adesso senza ripercorrere la storia degli Air Quartz, ma cioè, insomma, una persona ingenuamente chiesto, ma qual era il motivo per cui ti dovevano cacciare dalle stanze? C'erano tante le ricorse, cioè c'erano dei ricatti, ti chiedevano dei soldi? Dice no, c'era la prepotenza pura, c'era lo stesso tipo di prepotenza che si faceva al campetto sotto casa, cioè
sì, pure, lì,
ci sto io e mo tu te ne vai, e dove te ne vai domani e ci, mi ci ritrovi sempre a me perché ti devo cacciare pure da lì perché mostra che io sono il più prepotente. Comunque un eroe romantico, direi, no? dell'antipatia. Quindi sì, è vero, l'impersonamento è sempre brutto, però almeno lo faceva senza interesse personale. Invece qui c'era un tizio a cui vorrei dedicare la seguente clip. Aspetta, mannaggia ai pop-up di YouTube.
Per tanti anni uno si tiene un mattone sullo stomaco che pesa, però arriva anche un momento in cui dici abbassa, sto mattone lo devo prendere, me lo devo levare, anche se può far male a qualcuno, molto male. Signori, io sono il fio naturale di Elvis Presley.
E invece c'era qualcuno che diceva che era Satoshi Nakamoto, capito?
Sì.
Hai capito chi è Nakamoto?
Nakamoto è, per chi non lo conoscesse, è il, quello che si è inventato il Bitcoin.
Personaggio che diciamo non si sa chi sia. Questo Satoshi Nakamoto potrebbe tranquillamente essere il nome di un gruppo di persone.
Come essere una persona?
Come essere una persona, ma diciamo non penso che esista alcun individuo noto che si chiami Satoshi Nakamoto. Penso che sia il Satoshi, tra l'altro, è diventata l'unità di misura base del Bitcoin in onore di questo fatto. Comunque sì, la creazione del Bitcoin per qualche motivo, perché poi non si capisce il pericolo, non è che ha fatto una rivelazione scomoda per cui conveniva essere segreti, cioè qualcuno che l'ha fatto poteva pure tranquillamente rivendicarne la paternità di questa innovazione. Invece questo non è successo. Comunque è un fatto bizzarro, gli devo riconoscere un gusto per la teatralità. Vabbè, e quindi siccome nessuno è Satoshi Nakamoto, potresti essere anche tu Satoshi Nakamoto, come lui poteva essere il figlio naturale di Elvis Presley.
Esatto. No?
E infatti questa idea a un po' varia gente gli è passata per la mente, non solamente a Craig Wright, ma anche a Craig Wright. Craig Wright, che per tanto tempo ha cercato di dire in giro che lui era in realtà Satoshi Nakamoto.
Diciamo che Craig Wright tu lo vedi come un eroe romantico, in realtà c'era anche una...
No, io vedevo quell'altro come un eroe romantico, okay. Quello della Nintendo, no? Quello che cancella i video a caso da internet.
No, io credo.
No, qui c'era chiaramente invece
una certa pragmaticità nel
senso
del voto, perché voleva appena 1,1 trilioni di dollari di proprietà intellettuale sul Bitcoin, diciamo.
Sì, vabbè, però senso, magari lo faceva più per il prestigio, no?
Certo, sicuramente il prestigio è posto più importante di una cifra che era, diciamo, sì. Non lo so se del mondo c'è questa cifra.
Sì, sì. Che nemmeno tipo se lavori in banca la vedi mai passarti davanti, no? Come somma di tutti gli importi che hai mai visto passare in banca.
Comunque dico, quindi diciamo il diciamo, qua c'era una cosa pragmatica. Ora questo Craig Wright ha dichiarato di essere Satoshi Nakamoto, ha anche fatto appunto cercato di avere proprietà intellettuale di Satoshi Nakamoto eccetera. Questo gli ha provocato ovviamente il fatto di finire in tribunale, perché fin quando dici sono il figlio di Elvis Presley,
sì,
e non vuoi l'eredità di Elvis Presley,
certo,
ci vuole poco. Ma appena cominci a denunciare a tutti perché vuoi farti riconoscere come il proprietario di un sacco di cose, allora diciamo cambia un poco. In particolare questo Craig Wright ha affrontato un sacco di processi in cui gli è stato detto chiaramente: guarda, tu non sei Satoshi Nakamoto, lo sappiamo, smettila di dire che sei Satoshi Nakamoto. Dove smettila di dire, ovviamente, è in senso legale, cioè tu puoi pure dire che sei Satoshi Nakamoto, ma smettila di cercare di farti riconoscere le proprietà intellettuali di Satoshi Nakamoto, in particolare la proprietà del Bitcoin.
Certo, e lui, tra l'altro, insomma, è abbastanza anche acclarato che Craig Wright, diciamo, varie volte che è stato, come dire, fatte domande sul Bitcoin, non sembra che sia cavata particolarmente bene, cioè non è nemmeno così tanto esperto di come funziona il Bitcoin, cioè, cosa che ovviamente va a discapito dell'idea che l'hai inventato tu, se non hai proprio capito benissimo come funziona.
Si diceva, ma cosa l'hai studiato questo?
No, capisco che poi sia una cosa complicata, però del resto, nel senso, se vuoi uno per uno trilioni, magari può pure valere la pena, no, di passare settimane a studiare,
impegnarsi un po' almeno per saperlo spiegare come funziona.
Sì.
Quindi sostanzialmente So Craig Wright era stato prima diffidato, poi era stato addirittura condannato
in persona, tra l'altro, dalla Corte Suprema. Era stato diffidato, che a me, devo dire, è una cosa che mi sembra molto interessante, cioè la Corte Suprema può essere chiamata a intervenire sul fatto di decidere se una persona si chiama davvero in un certo modo oppure no, che
ho capito che da queste cose che ogni tanto notizie ogni tanto trapelano, io ho capito che che l'ordinamento americano è qualcosa di veramente confusionario rispetto a quelli nostri, cioè i nostri saranno burocratici, pesanti, elefantiaci quanto voi, ma i loro praticamente sono cioè. Per cui appunto che tu dall'altissimo livello di giudizio ti vai a occupare di casi così secondari, vabbè, comunque. Quindi sostanzialmente la questione è che Craig Wright, appunto, era stato diffidato, ora addirittura è stato condannato a 12 mesi di carcere per vilipendio alla corte.
Sì.
Il vilipendio sostanzialmente è dovuto al fatto che, nonostante la corte gli avesse detto guarda, tu non sei accettato, smetti di fare, lui ha continuato a fare
perché vuoi togliergli la sua identità, cioè siete veramente
non è l'identità gliela lascio pure, ma io dico, se tu hai una corte che ti dice smettila di impersonare, tu che cosa fai? Fai un'altra denuncia legale, un'altra causa per avere sempre i famosi trilioni di dollari? Ora voglio dire, se tu c'hai il tribunale che ti dice no, guarda, l'abbiamo capito, tu non sei questo, tu che cosa fai? Fai un'altra denuncia. È che sei il moscone col vetro. Cioè,
vabbè, nel senso, prima o poi la spunterà anche lui e riuscirà a stabilire il fatto che lui sia Satoshi, nonostante il fatto che non ha mai usato lo stesso software che ha usato Satoshi per firmare il suo paper. Si sa che Satoshi Nakamoto, diciamo, alcuni dei bitcoin erano stati controllati dalla persona che ha creato questa cosa, che ha detto guarda, questi qui sono i primi, li ho messi io, e lui non l'ha mai toccati, questi qui non sembra averne il controllo, cioè dice di averne il controllo, però qualcuno ha detto vabbè, allora spostalo, no? Fai così, fai una donazione di questo importo a questo, no? A questo, così ci fai vedere che sei tu. No, questo non l'ha mai fatto. Non sembra avere il controllo di tante le chiavi di cifratura che aveva Satoshi Nakamoto. Niente suggerisce che lo sia.
Insomma, per quanto i giudici non siano esperti di informatica, diciamo, lui non è che dà molto supporto alla sua teoria. Comunque, ora vedremo cosa farà. Assisteremo alle prossime avventure di questo soggetto. Perché è stato sì condannato a 12 mesi in carcere, ma la pena è sospesa per 2 anni.
Quindi in realtà questo c'era,
sarà ancora appena libero di fare ulteriori cause per questa cosa. Ma a questo punto io ci infilerei facendo un hijacking dell'ordine delle notizie.
Vabbè,
abbiamo parlato di questo una volta, che parliamo di persone che sono convinte
diversamente se stesse,
convinte delle loro azioni. Vorrei fare un piccolo aggiornamento sul caso del povero parlando sempre di Bitcoin, piccolo aggiornamento del caso del povero disperato tizio che ha
hai ragione
che si è accorto che 13 anni fa se aveva buttato un dieci anni fa si aveva buttato un hard disk con 7500 bitcoin,
sì, e che al valore di oggi sono 7 miliardi e no, valgono 100.000, no, 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 quindi sono 750.000,
771 milioni di dollari,
sono, sì, 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 meno di un miliardo di dollari comunque,
sì, diciamo, quindi comunque
molto meno di quanto cifra. Satoshi Nakamoto,
allora, lui quando valevano appena 600 milioni di dollari aveva denunciato il consiglio municipale tipo di Manchester, non mi ricordo, una città in Inghilterra, però
sì, perché lui pretendeva, diceva, lui voleva fare dei lavori dentro la discarica dicendo tanto lo so che non l'avete riciclati, stanno dentro la discarica e quindi io voglio fare dei lavori, cioè mi noleggiano ad una ruspa, una cosa del genere, e cerco tutti quanti gli hard disk dentro a questa discarica, li testo tutti finché non trovo il mio ben amato hard disk che se è ancora integro c'è anche qualche chance che sia ancora integro, la questione è più trovarlo che non il fatto che sia integro, perché potrebbe pure essere, se non integro almeno integro a un livello tale che sia recuperabile con delle analisi costose, quindi diciamo se lui lo trova poi potrebbe anche riuscire a recuperarli questi dati, però io penso che a discarica ci sono tanti rifiuti ammucchiati e devi,
cioè, insomma, se uno immagina Malagrotta e l'idea di trovare un hard disk là dentro,
sì, sì, sì.
Comunque sostanzialmente questa richiesta,
e quindi lui diceva, però lui ha fatto questa richiesta formalmente a chi gestisce la discarica e quelli gli hanno detto ma assolutamente non esiste che tu puoi cercarti le cose che ti pare a te, tu ormai il rifiuto ce l'hai dato, quella è una discarica nostra e tu non puoi smontare una discarica, e lui gli ha fatto causa dicendogli ma come voi mi impedite di fare questo, il che mi fa perdere un sacco di soldi,
e aveva chiesto appunto 629 milioni di dollari che era il valore dei bitcoin quando ha fatto la causa, per compensazione per non averlo fatto cercare.
Sì, una strategia forse più efficace di quella ricerca vera e propria, cioè sì, più che cercare hard disk io cerco rogna e vedo se magari mi danno, che ne so, 100.000 e va bene così no? Non ne parliamo più, però incredibilmente questa causa non era stata efficace, lui non era riuscito a ottenere né un risarcimento di mezzo miliardo di dollari e né era riuscito ad avere il permesso di scavare dentro una discarica, peccato però, diciamo,
ora ha cambiato strategia, se non li puoi vincere con la forza cercati di alleartici.
Sì.
Ha deciso, ora che siamo arrivati a 770 milioni di dollari, quindi sta salendo sempre, sì, questa cosa, ha promesso,
cioè c'è una rosicata, sta salendo principalmente, sì, cioè se Bitcoin collassasse lui andrebbe a dormire tranquillo,
esatto,
invece è chiaramente una persona che non sta bene.
Sì, ha promesso, scusate, la città è Newport nel Galles,
sì,
ha promesso il 10% del valore, cioè 77 milioni di dollari, se, la solita cosa, se lo fanno cercare all'interno della discarica.
Ma solo se lo trova o c'è, gli dà prima?
Se lo trova.
Ah, se lo trova, ah, perché sennò era.
Quindi sostanzialmente, diciamo, anche qua il caso è stato messo di lato per vari motivi. Motivo numero uno era che comunque lui, fanno notare, continua a non avere un diciamo nessun diritto legale,
certo,
all'hard disk, perché una volta che l'hai buttato, dicono, una volta che una cosa è finita in discarica appartiene al comune, quindi pure se si trovassero non sarebbero di sua proprietà.
È
pure
vero.
Pure se
è vero che siamo con la proposta che gli ha fatto, lui dice vabbè no, che te, però ti sto proponendo di riacquistare questa mia proprietà, quindi diciamo la cosa a questo punto ha anche una base, però qualcosa mi dice che il fatto che tu mi paghi solamente nell'eventualità tu tra dimostrare che poi questo oggetto lo trovi, vuol dire che alla fine io ti faccio questo favore e tu non risolvi proprio niente, e quindi ma chi me lo fa fare a me di farti smontare una discarica?
Sì, infatti. E infatti gli è stato risposto dal consiglio municipale che la sua proposta corrisponde a una tangente. Cioè, perché l'idea che ti tiro il 10% e tu vuoi fare una cosa che è illegale è praticamente l'equivalente di corruzione, perché tu mi stai promettendo dei soldi in cambio del fatto che io, pubblico ufficiale, ti permetto di fare una cosa che tecnicamente è illegale.
Beh, la corruzione è se la offre la persona, non se gli dici che gli dà il consiglio comunale.
Vabbè, comunque dico, l'hanno apostrofato in questa maniera. E sostanzialmente la risposta è stata che lui sta cercando di comprare al consiglio comunale una qualcosa che il consiglio comunale non vende, e quindi che il consiglio, gli hanno risposto che il consiglio comunale quindi non ha nessun obbligo di scavare in questa discarica, e quindi e tutte le leggi ambientali proibiscono di fare questa cosa, cioè di distruggere la discarica per cercare l'hard disk.
Sì, vabbè, noi che dire, gli auguriamo buona fortuna, perché diciamo il trashware ci appassiona, anche se forse non ai livelli.
Anche se il nostro concetto di trashware normalmente era leggermente diverso da questo concetto di trashware. Comunque,
no, a volte ha comunque a che fare con l'accumulare monnezza. Comunque, mi fa piacere che il riciclaggio sia un obiettivo raggiunto. Perché bello è che nessuno gli ha mai detto, tipo, guarda che tu i rifiuti elettronici che ci dai, noi poi li smaltiamo correttamente in dei posti che separano i materiali. Cioè, questo non è mai stato parte della discussione. Quelli che hanno detto no, noi per avercelo ce l'abbiamo, è solo che non ce ne frega niente di ridartelo. Però comunque sì, no, ti confermiamo che è sepolto in una montagna di monnezza, certo.
Sì, e che tutte le cose del riciclo del RAI, le cose sono tutte fischiate.
Sì. Nessuno gli ha nemmeno detto sì, l'abbiamo, no, sono separati, oppure no, ormai sono imballati in delle cose che hanno i sigilli,
no, è
sopra.
Stato smontato per recuperare i metalli.
Ma che? Quindi insomma, diciamo, in questo niente di nuovo, anche andando in Galles, diciamo, si rimane comunque dalle parti nostre, non è che la gestione dei rifiuti fa schifo soltanto dalle nostre parti.
Vabbè, a questo punto ritorniamo negli argomenti delle altre notiziole, giusto per concludere la trasmissione. Che abbiamo detto, sono notizie molto piccole che diciamo possiamo dare velocemente. Una riguarda che negli Stati Uniti è stata approvata una legge da Biden che dice sostanzialmente che le agenzie governative americane devono condividere il codice sorgente l'una con l'altra, il codice dei programmi sviluppati da loro l'una con l'altra. Questa è una cosa molto interessante per gli entusiasti come noi, per tutto il resto del mondo è assolutamente indifferente.
Indifferente.
Perché sostanzialmente ora...
Così immagino finalmente un repository di software di scarsissima qualità... che fa pratiche, io me lo immagino nel contesto italiano, che usa delle pratiche barocche per girare intorno a dei cavilli burocratici.
Esatto.
Per cui dici no, per me una delle cose migliori che ho scoperto, diciamo, in un periodo in cui ho lavorato a contatto con la pubblica amministrazione, è stato il fatto che per motivi di sicurezza sono assolutamente deprecati l'invio di messaggi tra servizi, cioè messaggi macchina a macchina sono considerati qualcosa di molto pericoloso da evitare assolutamente. Ma invece se tu fai che una macchina lascia dei file in una cartella condivisa da cui li pesca un'altra macchina, questo non è esattamente la stessa cosa semplicemente con un trasporto del cavolo, ma invece si considera una pratica sana, robusta, è un sistema ben pensato per me, e quindi il mondo è pieno di oggetti che poggiano file in FTP e oggetti che leggono file in FTP. Io spero quindi che ci sia finalmente un repository di codice free software scritto con presupposti imbecilli per risolvere problemi che non sono mai esistiti in primo luego, se non all'interno di codificazione della legge.
Però se questa cosa la rendessero pubblica sarebbe molto divertente scavarci dentro e vedere cosa c'è.
Sì.
No, comunque in realtà questa cosa non verrà resa pubblica. In realtà quello che dice questa legge è semplicemente che al solito dovranno fare le agenzie governative, dovranno fare tutto quello che è in loro potere per fare praticamente un protocollo di sviluppo del software che inserisca nei metadati, sì, perché diciamo c'è il metadato
B61, ci aggiunga la postilla B32 che referenzi il link F47 che contiene poi effettivamente il codice sorgente in questione.
Esatto.
Questo è tipo quello che ho capito, c'è un livello di astrazione per cui bisogna fare che gli artefatti, i software includono i metadati, che non è semplicemente quando fai una cosa la devi pubblica online su un portale unico che ti diamo noi
troppo
come governo.
Troppo facile.
Questo è troppo facile.
No,
sì.
praticamente loro dovremmo implementare tutte le cose che sono in grado di fare per mettere nei metadati di questi software prodotti le informazioni, una serie di informazioni tra cui anche il link al repository dove sono contenuti.
Sì.
Dichiaratamente lo scopo di questa cosa è evitare che le agenzie governative riscrivano codice su codice, quindi quell'efficientissimo protocollo che hai detto tu, puoi pensare che probabilmente ci sono N implementazioni,
sì,
che funzionano nella stessa maniera.
Oh, ma è bellissimo, mi stiamo ricevendo una chiamata, Andrei, io e ti faccio proseguire con la prossima notizia.
Sì, io continuo con la prossima notiziola, perché è una notiziola, e parliamo di Walmart. Walmart ovviamente è stata denunciata perché ha fatto per una diciamo una pratica estremamente scorretta nei confronti dei gig workers, cioè quelli, i rider, chi fa le consegne. Praticamente quello che è venuto fuori è che Walmart pagava negli Stati Uniti queste persone con dei conti correnti su dei conti correnti aperti da Walmart stessa. Questi conti correnti erano conti correnti con dei tassi altissimi. quindi sostanzialmente questi assi per ogni operazione fatta sul conto corrente venivano prelevati $2.99 per transazione oppure il 2% della transazione stessa, cioè sono tre tassi più alti che possono esistere per qualunque transazione bancaria. I lavoratori erano obbligati ad accettare il pagamento su questi conti correnti. Ora questa cosa ovviamente è abbastanza, diciamo, non è illegale, però è stata non è giusta nei confronti dei lavoratori, soprattutto dei gig worker, che sono persone che generalmente guadagnano molto poco. Qui tu, costringendoli ad avere uno stipendio su un conto collegato ovviamente con te, che ti fa pagare un sacco un sacco di soldi per ogni transazione, hai fatto sì sostanzialmente di pagarli di meno, e questa in pratica è illegale. L'ultima è illegale, è non fair, diciamo, non ingiusta. L'ultima cosa, anzi
l'ultima, questa no, è la penultima, no, quella penultima, che hai. Intanto ringraziamo chi ci ha chiamato allo 0649 1750. Parliamo di Google Street View. Sappiamo che le telecamere sono dei mezzi di sorveglianza che sicuramente sono un po' troppo abbondanti nelle nostre città e causano più insicurezza che sicurezza, anche se che sia la telecamera di Google Street View quella a causare poi l'arresto di una persona è davvero un caso raro, però è stato il caso di una persona inquadrata da Google Maps mentre stava mettendo un cadavere nel bagagliaio di una macchina.
E quindi Street View ha sostanzialmente aiutato a risolvere un caso di omicidio, perché ha fotografato la persona mentre nascondeva il
cadavere.
Il cadavere.
Sì.
L'ultima notiziola, questo è una notiziola che riguarda le assicurazioni sanitarie americane, che ultimamente di cui si parla tanto. Ce n'è una che è United Health, che ha lasciato,
che è sempre quella, per capirci,
che è sempre quella. Perché il problema è che questa storia dell'omicidio del CEO ha scoperchiato un vaso di Pandora che tutti conoscevano benissimo, perché sapevamo benissimo che le cose americane funzionavano così, solo che ora giustamente tutta una serie di enti preposti a fare indagini si sono girati e hanno cominciato a guardare cosa effettivamente viene fatto. È venuto fuori che questa qua aveva lasciato, ora l'ha tolto, un chatbot dotato di, diciamo, intelligenza artificiale, uno di questi chatbot per uso interno all'esterno, esposto a internet.
Ora, potevi testarlo senza lavorare lì, di fatto.
Sì, esatto. Ora, questo chatbot, con lo scopo di questo chatbot era solamente rispondere a delle domande da parte degli impiegati.
Sì.
Questa cosa a che serviva? Serviva perché ovviamente a questi impiegati gli arrivavano le richieste di rimborso.
Certo.
E questo chatbot gli diceva in quali casi il rimborso doveva essere dato oppure no.
Quindi praticamente il chatbot qui era fatto, c'erano le persone, erano messe in mezzo per filtrare il chatbot. Quindi il chatbot gli proponeva di scrivere le cose, poi magari le persone non le riscrivevano proprio così, fatto era che tu snellivi il lavoro tramite il chatbot, ma ci mettevi comunque degli umani in mezzo.
Sì, ora praticamente quella è la questione, che questo chatbot a quanto pare, da quello che era un chatbot che era pensato almeno per quello che è stato denunciato, per superare le decisioni dei dottori e negare il rimborso ai pazienti. Cioè,
certo,
il chatbot era addestrato, lo scopo del chatbot era sostanzialmente
dire di no,
cioè cercare di dire di no. Quindi quando gli arrivavano i resoconti dei medici, lui cercava i cavilli per poter dire no, questa cosa non va rimborsata. Ora, questa cosa poi l'azienda l'ha ovviamente ritirato, perché e alla richiesta di commenti ha detto che si trattava di un tool demo.
Certo,
che
era sperimentale,
sviluppato come proof of concept.
Sì.
Interessante il concept di cui era la proof, cioè quello di negare i rimborsi alla cosa. Però loro dicevano che loro avevano le loro procedure, le loro SOP, cioè le loro le procedure operative standard, e quindi erano quelle che contavano. Quel chatbot non faceva altro che rispondere tenendo conto delle SOP. È interessante perché questo non sposta il problema. Questo mi stai dicendo quindi che tu c'hai delle procedure operative standard il cui scopo era non fare i rimborsi.
Certo, certo. Quindi, sono proprio, no, dei...
quindi il chatbot non fa altro che ripetere, evitare la lettura delle procedure e fare un riassunto lui delle procedure, e lo scopo del chatbot empiricamente era quello di negare, certo. Allora anche le procedure hanno come scopo quello di negare. Quindi diciamo a questo è tipo l'elefante che si va muovendo in cristalleria . E va rompendo le cose man mano che cerca di aggiustarsi, perché, sì. Perché a ogni mossa è sempre peggio.
A ogni mossa è sempre peggio, è senz'altro direi lo stato di questo mondo, cioè riassunto diciamo tutto quello che possiamo dire su questa società.
C'è un esempio delle risposte standard,
sì,
di questo
è molto
chat,
bello tra l'altro.
Che la risposta standard era: la richiesta è un duplicato. Il tipo di piano non è finanziabile, diciamo, non è pagabile. La richiesta è fuori il time frame di 3 anni di cui è pagata.
Sì. Oppure c'è il fatto che loro sono un pagatore secondario, quindi
bisogna rivolgersi a quello principale. Sì. Il piano non è completamente assicurato. Il piano non è situato a New York, con i servizi resi a New York.
Certo.
Il provider...
Questo non l'ho capito che voleva dire. Non so proprio.
Questo non l'ho capito neanche io. È una questione probabilmente di come funziona l'assicurazione americana. Noi purtroppo siamo innocenti da questo punto di vista.
Sì,
non sappiamo come funzionano. I servizi non sono collegati all'emergenza.
Sì, oppure non sono servizi di emergenza, oppure c'era una eccezione nel documento per sì. cui non sono stati nel contesto giusto, oppure il rimborso è stato negato già da prima, diciamo, sì. Quindi diciamo qui non te li diamo perché già te li abbiamo negati da prima, e sostanzialmente fa soltanto elenchi di motivi per cui si dovrebbe dire di no. Questo
sì,
è
sì,
il modo in cui funzionava.
Questo coso è in grado semplicemente, cioè lui tenta di dire di no fino a quando non rinuncia. Interessante questa cosa.
E con questa noi andiamo a concludere la puntata del 29 dicembre 2024, quindi ultima puntata dell'anno. Noi ci risentiamo il prossimo anno, ma probabilmente non il 5 gennaio, da in cui manderemo invece una replica e torneremo. Invece il mio calendario è impazzito ed è andato avanti di sua sponte, viaggia nel tempo. Comunque 5 più 7 era facile, potevo inventarmi, ma solo è il 12 gennaio la successiva, ma mi piace lasciare andare così. Adesso è al 2036, è arrivato. L'hai mai fatta tu questa mossa, quella in cui tu clicchi avanti sul calendario e lui non smette mai più?
Guarda,
se vieni qui è una mossa affascinante. 2044 siamo già, smetto di guardare i computer, come siamo riusciti prima a smettere di guardare una luce calamitata, oggetto incredibile che consigliamo di agganciare alle vostre aste per microfono nel caso ne aveste una a casa. E noi ci risentiamo domani mattina con la rassegna stampa, e dopo domani vi ricordiamo il presidio fuori dal carcere di Re Bibbia alle ore 10:30. Un grande abbraccio a chi ci ha ascoltato fino adesso, e un ancora più grande con chi l'ha fatto senza poter godere della propria libertà. Ciao ciao.
Ciao.